tutti, buon pomeriggio a Gianluca, buon pomeriggio anche a Giuseppe e Michele. Salve.
Ciao a tutti.
Salve. Allora, sono gli autori di Il Vangelo del Coyote, pubblicato da Guanda Graphic, che verrà presentato questo pomeriggio alle 18 alla Feltrinelli. Come va? Tutto bene?
Sì, assolutamente sì, anche se siamo tutti un po' in lutto per la morte del grande Guido Nicheli.
Ah, perfetto, allora guardate, se mi permettete, proprio con voi, era una cosa che comunque avevo in scaletta, che volevo fare, quindi con voi adesso vediamo di andare un attimo a prendere una clip, insomma, che con la quale vogliamo ricordare Guido Nicheli. Tra l'altro ho trovato una clip molto particolare, perché vede un vero e proprio scontro tra titani. Perché Guido Nicheli è in barca e insulta Mario Brega. Quindi andiamo a sentirlo subito, questo omaggio che noi facciamo a Guido Nicheli, purtroppo scomparso oggi.
Ehi animali, ma cosa fate lì gessati con le mandibole? Ma non lo vedi che la mia ancora è incagliata con la vostra? Dove l'avete piantata, mentone?
Oh, agafonaude, che è colpa tua! Noi stiamo qua dal 3 agosto!
Ma quale 3 di agosto, testa? Io dal 52 che pascolo qui. Oh, mare nostro, dai ordine al tuo Shanghai di aiutarmi, a secondarmi nello sbarco, rapido!
Oh, ma cambia da yogurt che è vecchio questo, fatelo come questa, oh!
Vamo,
che faccio signor?
Ma non tu fila per niente, questo è il momento magico della giornata, manna!
Aspettatevi!
Ma guarda questi proletari, ma cosa fate voi qui a Monte Carlo? Ma voi dovete stare a Pietraligure, testa! Mario!
Testa, sì. Cosa fate voi a Monte Carlo di stare a Pietraligure? Guido Nicheli, che tra l'altro aveva esordito in un film che si chiama La Regione Lombardia ringrazia la Puglia per avere fornito
i milanesi,
ed era un film in cui incredibilmente lui esordiva doppiato. Cioè esordiva doppiato non avendo riconosciuto la sua potenzialità, insomma, con questo tono di voce, questo modo di fare. Poi ovviamente le persone che sono trovate a scrivere le sue battute, sto parlando sia a soprattutto quelle dei ragazzi della terza C, ma anche quelle in cui tutti i film in cui Guido Nicheli compariva, insomma, hanno chiaramente sempre modellato il suo carattere su quello che era il personaggio di Guido Nicheli. Ma siamo qui per parlare di letteratura, amici cari. Capisco che la cosa di Guido Nicheli ci abbia colpito un po' tutti, ma siamo qui per parlare del Vangelo del Coyote. Poi per me possiamo anche parlare di Guido Nicheli tutto il tempo, però insomma magari anche no.
Alterneremo col Vangelo del Coyote.
Allora, Gianluca Marozzi ha scritto il Vangelo del Coyote, che è stato illustrato, disegnato da Giuseppe Camuncoli e Michele Petrucci. Allora, quando ieri Gianluca me l'ha passato, siccome non ero assolutamente riuscito a informarmi prima su questo libro che ho letto tra stamattina e l'ora di pranzo, le ore migliori per leggere direi questo libro, e mi ha detto: guarda, capirà immediatamente. Infatti il libro, diciamo, intreccia due storie che avete disegnato separatamente, giusto? Volete raccontarci un po' come vi siete messi in relazione con quello che Morozzi ha scritto?
Ma diciamo che sta anche un po' dietro alla genesi del romanzo il fatto di avere, come dire, concepito due storie separate, perché dovuta anche alla lunghezza del graphic novel, che sono 120 pagine. Quando Gianluca mi ha contattato la prima volta per illustrarlo, ho capito immediatamente che non sarei riuscito a fare tutte le 120 pagine, quindi ho proposto a Gianluca di coinvolgere Michele Petrucci, che è stato ed è tuttora mio complice di scorribande fumettistiche, chiedendogli appunto se era interessato a disegnare metà del graphic novel. Alla fine metà si è rivelata 40 pagine per me, 80 per Michele, ma, ma questo è semplicemente perché era funzionale per la
storia. Certo, chiaro, questo è quello che ti hanno detto, è vero Michele, tutti hanno detto: no, ma guarda, devi capire, è funzionale per la storia. Certo.
No, in realtà nel momento in cui abbiamo capito che volevamo avere due disegnatori, volevamo essere in due a disegnare questa storia, è nata questa idea di intrecciare due storie. Dopo il resto si è sviluppato soprattutto in un paio di incontri, mi ricordo uno da Vito in particolare,
sì,
un fantastico
però,
pranzo,
sì,
a base del vinello di Vito, e sicuramente, diciamo, il modo in cui Gianluca è riuscito a mescolare le carte, a fare in modo che queste due storie risultino molto molto legate l'una con l'altra, secondo me va tutto, insomma, ad onore di Gianluca, ecco.
Devo dire che sì, effettivamente la genesi è stata un po' quella. Cioè, inizialmente l'idea era di fare era un'altra storia che ci aveva proposto Gianluca, poi dopo, visto che poi eravamo in due, quindi avevamo due stili completamente differenti, è stato questo bisogno da parte di Gianluca di cercare quasi, cioè di scrivere appositamente una storia che potesse essere raccontata con due stili differenti, che poi si intrecciano in questa maniera.
Infatti, sì. La storia è illustrata veramente in due stili differenti, quasi opposti, no? Direi, da un certo punto di vista. È molto difficile parlare della storia di questo libro per evitare poi di svelare. Però, tanto, siccome non l'ho scritto io, e guarda caso abbiamo qui lo scrittore, può riassumerla direttamente Morozzi, così vediamo se l'hai scritta tu veramente.
No, l'ho scritta chiaramente il mio solito ghostwriter, quello che vive nella mia cantina da 5 anni a scrivere tutti i miei romanzi mentre io gozzoviglio alle sue spalle. Ovviamente.
Che è un'ipotesi che molti nel mondo dell'editoria effettivamente fanno, visto che
si farà di una ragazza.
Una ragazza molto bella, avvenente, che io sessualmente soddisfo in cambio di...
No, a questo punto strike. L'ipotesi diventa assolutamente impraticabile. Sì, ti sei tradito. No, racconta invece quello che puoi di questa trama del Vangelo del Coyote.
Ci sono due storie che viaggiano in parallelo. Una delle due storie è quella che illustra Giuseppe Camuncoli, parla di due ragazzine, Skoda e Liu, due ragazzine difficili, potremmo chiamarle, che vivono in un palazzone di periferia con delle famiglie abbastanza disagiate, che compaiono ben in una tavola, ma già sono sufficienti a far capire che personaggi sono, le quali hanno due passioni principali, forse erano tre in realtà. Hanno un film che vanno a vedere ogni sera maniacalmente, rubando soldi peraltro alle genitori, alle nonne, per vedere il film, mettere in pratica quello che il film insegna, e un belloccio della scuola di nome Chris. Ora, purtroppo il film mette in pratica delle cose molto truci, per cui le ragazzine rapiscono un bambino extracomunitario in un parco, lo portano in un casolare abbandonato per verificare se alcune scene di tortura viste in questo film sono realizzabili o meno.
Realistiche
o meno. Parallelamente abbiamo la storia di Michele Petrucci, in cui un professore che vive da solo in una casa tristissima piena di scatolette di tonno, professore di italiano, che è molto maniacale, molto preciso, molto ligio le sue cose, molto meditabondo, ha una passione altrettanto diabolica quanto quella di Squadre Lu per qualcosa che c'è nella sua cantina, che lo attende in questa cantina il giorno del suo compleanno. Apparentemente è un uomo normalissimo, va a scuola, insegna, ha una passione, tanto per dire passione 5 volte in 2 minuti, per una sua giovane allieva molto carina e sveglia. Viene concupito da una collega separata di nome Angela, che cerca di, come dire, di sedurlo in qualche maniera, ma questo professore ha dei segreti abbastanza terrificanti. Ha una passione, per dire 6 volte in 3 minuti, per i cineclub, per i cinemini scalcagnati nei vicoletti in cui fanno film improbabili. E queste storie vanno avanti parallelamente e si intrecceranno in un finale che forse non sveliamo, perché
direi che è meglio non svelarlo.
Si è capito qualcosa di questa trama, secondo voi?
Sì, che c'è della passione, questo sicuramente, sì, che c'è della grossa passione.
Sono molte passioni intrecciate, tutte molto morbose, però negative.
Io volevo tornare ai disegnatori e chiedere loro come hanno pensato, insomma, di approcciare alle loro rispettive storie. È stata una cosa che è andata per tentativi, avete fatto numerosi bozzetti, avete discusso dell'approccio grafico con l'autore, come avete fatto?
Ma sì, un po' di ricerca è stata fatta anche per cercare di differenziare appunto le due storie, ma al tempo stesso di non renderle così diverse, così riconoscibili. E già per esempio un elemento fondamentale nelle mie tavole, quelle di Skoda e Liu, sono un bianco e nero proprio netto, pulito, con addirittura anche il bordo delle vignette nero, proprio per differenziare, appunto per rendere più evidente il passaggio tra una storyline e l'altra, mentre quelle di Michele sono molto più morbide, hanno un secondo colore. Originalmente doveva essere un azzurro, poi è diventato un grigio. Comunque diciamo che abbiamo cercato di differenziare un po' i nostri stili, tenendo presente che ci conoscevamo già.
Certo.
Stilisticamente, perché avevamo presente benissimo l'uno dell'altro quali erano appunto le caratteristiche principali.
Questo ci ha avvantaggiato.
Sì, beh, sì, certo, per evitare insomma di pestarvi i piedi poi alla fine.
Sì, devo dire che è stato comunque tutto molto naturale, non abbiamo fatto moltissimi studi per la cosa, siamo rimasti molto in collegamento telefonico per organizzare un po' le cose, poi abbiamo differenziato
Sì, fondamentalmente lo stile, quello è in primis, lo stile sono già molto differenti, quindi già sono molto differenti le due storie. Poi abbiamo deciso di dare una sensazione molto bianca, molto, molto pulita per la mia storia, e contrapporla invece con una molto scura, quindi i bordi sono diventati neri per la storia di Cammo e i miei sono rimasti bianchi. E poi c'è stato, almeno per quanto mi riguarda, un approccio molto, molto schematico, visto che avevo a che fare con una storia di un personaggio monomaniaco, diciamo, quindi che aveva molto abitudinario, quindi molto ripetitivo. Abbiamo utilizzato una gabbia molto uguale a quattro vignette per un po' ribadire questa abitudini ossessive del personaggio.
Di questo professore, sì, che effettivamente poi è disegnato in una maniera tale per cui sembra che sia quasi privo di occhi, e questa è una cosa molto angosciante, che peraltro, cambiando libro ma non cambiando l'autore, era una cosa che in un certo senso era venuta fuori anche in Pandemonio, che era stato illustrato da Squaz ed era uscito per Fernandella l'anno scorso, in cui di nuovo c'era uno studio particolare sugli occhi. Ma, insomma, è un caso, sicuramente è un caso.
Il protagonista di Pandemonio era un personaggio che non aveva faccia, aveva una specie di trisse sulla faccia e non aveva capelli. Ora, a parte il fatto dei capelli, che è una questione molto triste che mi riguarda personalmente e su cui vorrei sorvolare, quando in presentazione chiedevano a Squaz: ma come mai hai fatto il personaggio senza lineamenti? Lui diceva, la risposta ufficiale, che era perché così ognuno quale può dare una faccia al personaggio. In realtà era perché era facile da disegnare. Questa è la realtà. Anche i capelli, non voleva disegnarli, è un uomo pigrissimo, turpe.